Grazie, buongiorno. Anzitutto un ringraziamento e un saluto alla Fondazione Giovanni Paolo II, a Monsignor Giovannetti in particolare, a Riccardo e Renato Burigana che mi hanno invitato a questa bellissima giornata, al Vescovo e al Sindaco di Fiesole che ci ospitano e a tutti voi intervenuti. Tesè e gli ebrei, un tema direi non semplice da trattare, non semplice da trattare perché Tesè non ama le trattazioni sistematiche. Fra Rogier addirittura diceva che lo urtavano. E nulla è ancora stato scritto in proposito. Io ho cercato di copiare un po', ma non ho trovato articoli al riguardo, non ho trovato neppure in seno alla comunità qualche cosa di specifico. La comunità, tra l'altro, non ha conservato gli archivi dei tempi del concilio, quando Frère Max e Frère Roger, fondatore della comunità, allora priore e vicepriore, erano a Roma invitati dal segretariato per l'unità dei cristiani, dove partecipando alle riunioni conciliari incontrarono almeno, si dice, un terzo dei padri e invitarono 500 padri durante le sessioni del concilio a pranzo e a cena da loro in via del plebiscito, nell'appartamento che avevano preso in affitto. Parlare di Tesè e gli ebrei in questo contesto di memoria e di attualizzazione della nostra età, a 50 anni, può avere senso perché in qualche modo la loro storia ha preparato questo documento, lo hanno accompagnato con la loro presenza al concilio e poi hanno vissuto in consonanza con esso. Personalmente, per preparare questa relazione, ho consultato gli archivi della comunità, ho parlato con alcuni frère, ho letto le biografie di Frère Roger e sono anche entrato in corrispondenza per avere qualche informazione di attualità con due rabbini che sono in relazione con Tesè da anni. Per comprendere il rapporto di Tesè con gli ebrei occorre rifarsi alla figura del fondatore della comunità, Frère Roger. E occorre anzitutto considerare alcuni elementi del suo pensiero che consentono una maggiore comprensione anche del rapporto con le altre religioni. Anzitutto Frère Roger considera il cristianesimo non come religione, tra virgolette, in senso tradizionale, giuridico, istituzionale, ma come una comunione offerta in Cristo ad ogni essere umano. In secondo luogo, Frère Roger afferma, non tanto con le parole, ma col suo esempio, con l'esperienza, il primato della prassi, attraverso l'affermazione del primato della verità come realtà vissuta, rispetto ad ogni forma di astrazione e di concettualizzazione. E poi l'affermazione della bontà fondamentale di Dio, da un lato, e la bontà dell'uomo, dall'altro. Dio, dice Frère Roger, in consonanza col concilio, Gaudium et Spes 22, Dio è unito ad ogni essere umano senza eccezione. E questa è la ragione di una fraternità che va al di là delle divisioni confessionali e religiose, che motiva una riconciliazione secondo il modello dell'amicizia. Roger parte infatti dall'umanità e non dall'appartenenza religiosa e comprende la salvezza nel senso del compimento, secondo il primato del progetto, dell'amore di Dio e non secondo il paradigma della redenzione dal peccato. Tenendo presenti queste premesse, che forse andrebbero un po' approfondite, ma il tempo non ce lo permette, vorrei individuare tre dimensioni nel rapporto di Tesè con gli ebrei, tre fasi. La prima, la nascita della comunità; la seconda, la costruzione della Chiesa della Riconciliazione, quella Chiesa che noi tutti vediamo nei filmati che rappresentano Tesè con migliaia di giovani all'interno; E la terza, i rapporti nel tempo, proprio nel segno dell'amicizia. Agli inizi, il 20 agosto 1940, Fra Roger giunse per la prima volta sulla collina di Tese e acquistò la casa, dove ora vivono un centinaio di frères. A una ventina di chilometri dalla linea di demarcazione che passava a Saint-Jean-Boule-National e che divideva la zona occupata dall'esercito tedesco dalla zona libera, retta dal governo di Vichy. Poco dopo, grazie a sua sorella, corso in suo aiuto, aveva 25 anni, Fra Roger all'epoca, ed era giunto fin lì in bicicletta, partendo da Ginevra, Svizzera, per andare in una Francia dove la guerra infuriava. Ebbene, con l'aiuto della sorella iniziò ad accogliere alcuni profughi, per lo più ebrei. Egli stesso si dedicava personalmente al lavoro dei campi, all'allevamento di una mucca, alla sistemazione della casa, all'accoglienza, all'allestimento di una piccola cappella per la preghiera. Roger descrisse il suo approdo, il senso del suo approdo a Tese, nell'intento di soccorrere i profughi, così è nata la comunità, in stretto collegamento con l'esperienza di sua nonna, la nonna materna, durante la prima guerra mondiale. Sua nonna, Marie-Louise Marzoche, era vedova e viveva nel nord della Francia, vicino a Parigi. Erano cadute due bombe, una nel giardino e una nella biblioteca del marito, senza esplodere, grazie a Dio, la seconda. Si rifiutò di lasciare la sua casa e ne fece un luogo di accoglienza per i profughi, soprattutto donne anziane e donne in gravidanza. E finita la guerra, colpita dal fatto che i cristiani si erano uccisi tra di loro, aveva intrapreso un percorso di riconciliazione e prese da protestante, qual era di antico ceppo evangelico, la definisce Fra Roger, prese a frequentare anche una chiesa cattolica. E questo suo esempio segnò profondamente Fra Roger, il nipote. Lo stimolò a creare una comunità ecumenica e a non rimanere solo, a creare un umile segno di comunione per rompere con una tradizione evangelica, nel senso dell'appartenenza, troppo individualista, tanto da condurre allo scoraggiamento, diceva all'epoca. Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale aveva suscitato quindi in Fra Roger il desiderio di trasferirsi in Francia. La Francia era appunto divisa in due. Quando giunse il 20 agosto 40, pochi giorni dopo si mise immediatamente in contatto con il padre Couturier e con la sua rete di amici e con il pastore svizzero Roland de Bury, il quale organizzava con gli uomini della resistenza gli spostamenti dei rifugiati che venivano accolti nel frattempo a Tese prima di transitare verso la Svizzera. Purtroppo nel 1942 Fra Roger e la sorella vennero scoperti dalla Gestapo e casualmente erano vicini al territorio svizzero e riuscirono a rifugiarsi. Poterono ritornare a Tese soltanto nel 1944 e Tese era accompagnato allora da altri tre amici con i quali fonderà la comunità di Tese. A Ginevra, dove si rifugiò nel frattempo in questi due anni, iniziò poi quella vita comune che poi è seguita a Tese. Nella recente biografia di Sabine Laplan, uscita quest'anno, ci sono alcuni dettagli di questo periodo. Il numero dei rifugiati, che variava da 5 a 6 ogni volta, fino a 10, la dedizione sempre attenta che Fra Roger dimostrava loro, voleva sapere solo il loro nome, per non rischiare di comprometterli. L'utilizzo di un drappo bianco alla finestra come segnale in caso di controlli improvvisi. E poi il suo impegno personale nella lettura e nella riflessione del testo dell'enciclica di Pio XI con viva preoccupazione. Questo gli è valso anche il riconoscimento da parte di personalità ebraiche alla sua morte, Levi Kelman, rabbino a Gerusalemme, scrisse un messaggio alla comunità nel 2005, ma anche Richard Wertenschlag, gran rabbino di Lione, si espresse con parole positive nei confronti di Fra Roger in occasione del suo assassinio. Tra l'altro, a margine, Rolando Curie, col quale Fra Roger aveva collaborato per raccogliere i rifugiati, era stato il primo ad iniziare una resistenza spirituale in Francia e il 14 luglio 1940 aveva tenuto un discorso, una predicazione intitolata «Tu non ruberai affatto», prima azione di resistenza cristiana in Francia di opposizione al nazismo e al maresciallo Pétain. Nel 76, non a caso, gli è stata assegnata la medaglia dei giusti tra le nazioni. Nel frattempo, anche nel 1939, Fra Roger aveva partecipato alla conferenza mondiale della gioventù cristiana ad Amsterdam e lì era venuto anche in contatto con la nascita, diciamo così, della CIMAD, del comitato presso i rifugiati, di cui Madeleine Barrault fu presidente durante tutto il tempo della Seconda Guerra Mondiale, e di lì nascono anche i rapporti con gli ortodossi che erano sensibili al problema dei rifugiati in questo tempo. Un altro punto di consonanza alla nascita della comunità riguarda la tesi di Fra Roger, discussa il 30 aprile del 43 a Losanna, quando aveva già fatto l'esperienza dei 2 anni a Tese. E sapete che Thésée ha come scopo principale la preghiera e il lavoro. E Fra Roger fin dagli inizi ha affermato l'importanza della preghiera 3 volte al giorno. E nella sua tesi, proprio intitolata L'ideale monastico fino a San Benedetto e la sua conformità col Vangelo, in un contesto protestante, l'ideale monastico, motivava questa preghiera 3 volte al giorno sull'esempio della comunità di Gerusalemme, la comunità primitiva cristiana, ma anche all'uso ebraico di pregare 3 volte al giorno. Questo è abbastanza curioso e interessante, visto il periodo storico in Svizzera e vista anche l'esperienza che aveva vissuto a Thésée, il fondatore. Secondo punto, vado un po' più veloce, la costruzione della Chiesa della Riconciliazione. La Chiesa della Riconciliazione, che oggi ospita decine di migliaia di giovani ogni anno per la preghiera con la comunità, è sorta all'inizio degli anni 60, ma non come segno anzitutto di riconciliazione tra cristiani, ma come segno di riconciliazione in Europa grazie all'impegno di un'associazione tedesca, Sühnesaischen, a favore della comunità e del suo impegno nei confronti dei rifugiati ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Questa associazione, presieduta, voluta da Lothar Kreisig, un avvocato berlinese, aveva voluto porre dei segni in Europa per manifestare nella concretezza il pentimento di alcuni, di un certo numero, dice Fra Roger, di tedeschi. E quindi questo è un segno di riconciliazione. Il periodico di Thésée di allora, nel 1961, Nouvelle de Thésée et Grand Champ, diceva: le migliaia di visitatori che verranno ogni anno a Thésée troveranno più ancora, molto più, scusate, traduco dal francese, molto più di un memoriale del passato, ma troveranno un segno di pace risolutamente volto verso il futuro. Tanto nella Chiesa era stata prevista una zona riservata al silenzio, che c'è ancora oggi, proprio per esprimere il senso del pentimento e la volontà della riconciliazione. Salto un pochino. I rapporti nel tempo della comunità di Thésée possono essere distinti in 2 parti: le relazioni con le istituzioni da un lato e rapporti con singole personalità. Rispetto alle istituzioni vorrei segnalare i riconoscimenti che Fra Roger ha ricevuto nel corso del tempo. Il premio Templeton, assegnatogli a Londra il 10 aprile 74, Fra Roger rifiutò il premio di 34.000 sterline, lo destinò ai progetti di riconciliazione tra i giovani, tra l'altro in Irlanda e altrove, nel sud del mondo. Ma tra i membri della commissione era presente Sir Alan Moccat, presidente dell'Assemblea degli Ebrei di origine spagnola e portoghese in Inghilterra. Ricevendo il premio, Fra Roger annotava nel suo diario: accetto questo premio di riconciliazione nella semplicità del cuore, unicamente come una conferma di credenti, buddisti, induisti, musulmani, ebrei e cristiani, indirizzata al credente, diceva a se stesso, che tu cerchi di essere giorno dopo giorno. Oltre a questo premio, nel 74 ricevette il premio della pace dei librai tedeschi a Francoforte, nell'88 il premio Carlo Magno a Aix-la-Chapelle, e il 20 novembre 92 il premio Robert Schuman per l'unificazione europea. Perché dico queste cose? Perché nelle motivazioni di questi premi, come ebbe a dire Catherine Lalumière, segretario generale del Consiglio d'Europa, vi era proprio il riconoscimento dell'impegno di Fra Roger nel 40 di creare a Tézé un luogo di rifugio di perseguitati politici, in particolare ebrei francesi, a pericolo della sua stessa vita. Tra le amicizie e le collaborazioni e i numerosi contatti con persone singole, comunità ebraiche avvenuti nel corso del tempo in Europa, Gerusalemme e altrove nel mondo, si possono segnalare due relazioni maggiormente significative. La prima con il rabbino Levi Wyman Kelman, scusate la pronuncia magari inesatta, iniziata più di 30 anni fa, il quale visitò Tézé a più riprese, a cominciare dal 77, durante il suo penultimo anno di seminario. Poi tornò a Tézé una seconda volta, vi ritornò al suo 50° anno di età. Ed era un po' preoccupato questo rabbino, perché aveva fatto una scelta un pochino originale. Nella sua comunità, congregazione Kol HaNeshama a Gerusalemme, aveva osato introdurre la musica e alcuni canti di Tézé, perché aveva apprezzato la spiritualità e si sentiva in consonanza. Ma ritornando a Tézé aveva un po' il dubbio di come avrebbero potuto reagire i frères a questa notizia. In realtà i frères erano già informati ed erano ben felici di quanto stava avvenendo. Il suo viaggio più recente è stato per il 75° anno della comunità, i 10 anni dalla morte di Fra Roger quest'anno, accompagnato da sua moglie. Si può dire che il legame tra Rabbino Levi e la comunità di Tézé dimostra, ci sarebbero altre cose da dire ma salto, dimostra una profonda consonanza spirituale e testimonia che il dialogo ecumenico ed interreligioso più fecondo si può svolgere all'insegna dello scambio dei doni. E la seconda amicizia riguarda un altro rabbino, David Lazar, che svolge ora il suo ministero in California, e la peculiarità di costui è stato il fatto di aver portato a Tézé dei gruppi di giovani ebrei per conoscere il cristianesimo, per far conoscere loro la fede cristiana. In conclusione, l'amicizia con questi rabbini, definiti dai frati di Tézé come uomini del cuore universale, testimonia alcune consonanze significative che uniscono lo stile ebraico all'esperienza di Tézé. L'interesse anzitutto per la dimensione spirituale, l'attenzione per la liturgia e per la musica, lo stile narrativo nell'avvicinarsi alle discipline teologiche, l'interesse per la pace e la comune comprensione di un Dio che benedice l'uomo, ogni uomo e la sua vita. La testimonianza delle relazioni tra gli ebrei e Tézé suggerisce che l'incontro, l'amicizia e il dialogo sono possibili se si adotta un approccio teologico forse un po' meno speculativo più narrativo, tipico delle produzioni letterarie di Fra Rocher e seguendo la tradizione ebraica del racconto. Così facendo, forse, non si riducono le antinomie e si lascia spazio al mistero che permette la riconciliazione dei termini. Negli anni la comunità di Tese ha accolto, tra l'altro, anche alcune famiglie e bambini palestinesi, per i quali proprio il rabbino Levi Kelman di Gerusalemme ha scritto nello spirito di Tese una preghiera, e io vorrei leggerla a conclusione di questa riflessione, sperando di essere stato nei termini. Preghiera di un ebreo per i bambini di Gaza. Se c'è mai stato un momento per pregare, esso è ora. Se c'è mai stato un luogo abbandonato, esso è Gaza. Signore, creatore di tutti i bambini, ascolta la nostra preghiera in questo giorno maledetto, che è stata scritta nel 2009. Dio, che noi chiamiamo benedetto, rivolgi il tuo sguardo verso di loro, i bambini di Gaza, affinché possano conoscere le tue benedizioni e la tua protezione, che possano conoscere la luce ed il calore, dove ora non ci sono che tenebre e fumo, ed un freddo che avvizzisce e dilania la pelle. Onnipotente, tu che fai eccezioni che noi chiamiamo miracoli, fai un'eccezione per i bambini di Gaza. Proteggili da noi e dai loro. Risparmiali, guariscili. Lasciali vivere in tutta sicurezza. Liberali dalla fame e dall'orrore, dalla furia e dal dolore. Liberali da noi e dai loro. Dona loro di ritrovare la loro infanzia rubata e il loro diritto di nascere, che è un'anticipazione del paradiso. Ravviva nella nostra memoria, o Signore, le sorti del bambino Ismaele, padre di tutti i bambini di Gaza. Come il bambino Ismaele era senza acqua, lasciato morire nel deserto di Beersheba, così spogliato da ogni speranza che sua madre non poteva sopportare di vedere la sua vita perdersi nella sabbia. Sì, quel Signore, il Dio del nostro consanguineo Ismaele, che ha udito il suo grido e ha inviato un suo angelo per consolare sua madre Agar. Sì, quel Signore, tu che rimanesti con Ismaele quel giorno e per tutti i giorni successivi. Sì, quel Dio di misericordia che ha aperto gli occhi di Agar in quel giorno e le ha mostrato il pozzo affinché ella potesse dare da bere al piccolo Ismaele e salvargli la vita. Allah, che noi chiamiamo Elohim, tu che doni la vita, che conosci il valore e la fragilità di ogni vita, invia i tuoi angeli a questi bambini, salvali i bambini di quel posto, Gaza la più bella, Gaza la dannata. In questo giorno in cui l'ansia, la collera e il lutto, che viene chiamato guerra, afferra i nostri cuori e li copre di cicatrici, invocandoti, Signore, il cui nome è pace, benedici quei bambini e proteggili dal male. Volgi lo sguardo verso di loro, Signore, mostra come se fosse per la prima volta la luce e la tua bontà e la tua benevolenza travolgente. Guardali, Signore, permetti loro di vedere il tuo volto e come se fosse per la prima volta, dona loro.